giardino di Albert.
Da quando mi portarono a 5 anni a trovare una parente in un istituto psichiatrico, la malattia del cervello mi affascinava e terrorizzava allo stesso tempo. Come può un cervello fino a quel momento sano smettere di funzionare? Come può una persona trasformarsi così? Perché quei movimenti incontrollati e la difficoltà a parlare e pensare in una persona che fino a 10 anni prima era una studiosa e conoscitrice della matematica? Come è possibile perdere il senno, la ragione e il proprio io? È per combattere la malattia e la paura che ho intrapreso la strada della scienza, quella che smonta, semplifica, analizza.
Sin dalle prime righe del loro libro si intuisce la passione per il lavoro, il desiderio di scoperta e di scambio, il profondo rispetto reciproco e l'amore incondizionato per la ricerca. Il libro è Una bambina senza testa. Le autrici sono Antonella Santuccione Ciada e Maria Teresa Ferretti. Ben ritrovati a una nuova stagione del Giardino di Albert che oggi dedichiamo alla medicina di genere. E lo facciamo anche attraverso un libro scritto a 4 mani da 2 appassionate ricercatrici. Quando mi è capitato Una bambina senza testa tra le mani, mi sono detta che avrei dovuto dedicare del tempo speciale a quella lettura. Non è mai semplice affrontare un libro di divulgazione scientifica, e in questo caso si trattava di letteratura neuroscientifica. Eppure, da subito sono rimasta colpita dalla capacità delle 2 autrici di far avvicinare il lettore a un tema, quello delle malattie psichiatriche e della medicina di precisione, con chiarezza, lucidità e sentimento. Antonella Santuccione Ciada è medico-patologo clinico ed è cofondatrice di Women's Brain Project, un'associazione non profit che con un team internazionale di ricercatori studia le malattie della mente e l'accesso alla medicina di precisione, con un'attenzione particolare a come e quanto i fattori di sesso e di genere influenzino la salute del cervello. Maria Teresa Ferretti è neuroscienziata e neuroimmunologa e attualmente direttrice scientifica di Women's Brain Project. Ho incontrato Antonella Santuccione Ciada qualche mese fa in occasione di Emotions, un forum itinerante sulle emozioni organizzato da Brain Circle all'HAC di Lugano. Già ai tempi degli studi e poi in seguito durante l'esperienza come clinico al reparto di psichiatria dell'ospedale universitario di Zurigo, Antonella Santuccione Ciada si interessa alle differenze che esistono tra uomini e donne nelle malattie del cervello e della mente. Un interesse che si rafforza in seguito quando lavora come revisore clinico all'interno di Swiss Medic, l'autorità svizzera di omologazione e controllo dei medicamenti. Lì, Antonella Santuccione Ciada comprende che spesso le donne sono sottorappresentate negli studi clinici e che le differenze di sesso e genere non sono considerate nella fase di valutazione di rischio e beneficio di un medicamento.
Io ero un medico ricercatore, neuroscienziato, mi occupavo di psichiatria e di neurologia e tra l'altro appena sposata, e la vita ha voluto che la mia prima gravidanza fosse, ahimè, una bambina senza la testa, che poi dà il titolo al mio libro, e quindi una anencefalia in realtà. Ed io, come persona che aveva sempre guardato i cervelli dal mattino alla sera negli ultimi 10-15 anni della propria vita, mi sono chiesta perché, e anche lì andai a cercare, no, informazioni scientifiche su questa, questo difetto dello sviluppo della cresta neurale, e quello che lessi è che spesso anche lì erano più le bambine ad essere interessate rispetto invece ai feti o agli embrioni maschi, e quindi anche questo è stato un movente, no, a cercare di capire il perché.
Nel giro di un'ora passai dallo stato interessante a quello della disperazione. Dentro lo stesso ospedale dove avevo guardato cervelli tagliati a fettine, fotografati dal di dentro, omogeneizzati per estrarre DNA o proteine. Quasi impazzii per tutto il dolore che nacque in me da quella morte, ma decisi che avrei trasformato quel dolore in qualcosa di estremamente vitale. E quella esperienza fu una delle principali motivazioni a fondamento della nascita del Women's Brain Project. Capire perché il cervello delle donne è più suscettibile alle anomalie dello sviluppo del tubo neurale.
Trasformare il dolore in qualcosa di vitale. È quello che Antonella Santuccione Ciada ha fatto e continua a fare. Osservare, studiare, confrontare le sue intuizioni con l'esperienza clinica e con i risultati delle ricerche.
Quello che noi abbiamo imparato guardando appunto ai dati è che per quanto concerne appunto l'uomo e la donna, la malattia del cervello e della mente andrà ad appalesarsi, a manifestarsi in maniera diversa, e per quanto riguarda appunto i numeri, perché sappiamo che tutta una serie di patologie sono a prevalenza femminile, e quindi parliamo di Alzheimer, parliamo di depressione, parliamo di sclerosi multipla, di emicrania, di ansia, di la cosiddetta NMDA receptor encephalitis, l'encefalite da recettori contro l'NMDA. Questa è una storia che voglio raccontare brevemente. È una patologia che addirittura trova la sua prima descrizione in medicina nel 2007. E quello che si pensava prima è che le donne affette, prevalentemente donne giovani, da questa sintomatologia fossero a un certo punto impazzite, isteriche o addirittura possedute dal diavolo. E questo è la medicina appunto che noi andiamo a studiare. E questo perché in realtà prima non si sapeva che ci sono degli anticorpi che vengono formati da prevalentemente tumori benigni, tipo il teratoma ovarico, che forma degli anticorpi contro il cervello va in fiamme, la persona è in uno stato psicotico, addirittura può raggiungere il coma e morire. Prima queste donne venivano messe dentro gli ospedali dove si curavano i malati con patologie del cervello e della mente, quindi cosiddetti folli, e venivano lasciate lì e morivano di questa patologia. Oggi sappiamo che in realtà è una encefalite causata da questi anticorpi, e si pensava che fossero addirittura possedute dal demonio, perché quando poi si andava al tavolo autoptico, quindi si faceva l'autopsia, usciva fuori il teratoma, che era un tumore che possedeva all'interno capelli, occhi, perché è un tumore, diciamo così, che ha l'espressione di tessuti embrionali della fase precoce, e quindi si pensava che quello fosse il frutto del demonio, del concepimento. Questa era la donna. Ora io penso che la medicina moderna ha una grandissima opportunità, stiamo imparando tantissime cose alla velocità della luce, quindi questa è un'opportunità magnifica. E parlavamo appunto delle differenze tra uomo e donna. L'uomo si ammala di più di Parkinson, l'uomo avrà più la malattia della sclerosi laterale amiotrofica, anche i sintomi andranno a differire, il trattamento, ma anche la progressione, quindi c'è tutto da scoprire.
Tra le tante storie che vengono raccontate nel libro Una bambina senza testa, c'è la storia di Sofia.
Una donna di 40 anni, dalla Svezia, con l'Alzheimer. A 40 anni l'Alzheimer. Doveva trattarsi di un refuso o di una situazione davvero unica e tragica. Sofia scriveva di avere avuto da poco una diagnosi di Alzheimer genetico dal suo neurologo. La storia che iniziò a raccontarmi era da mozzare il fiato. Aveva visto la malattia nella sua casa, la nonna, il padre, lo zio, e sapeva perfettamente che cosa avrebbe significato per la sua famiglia curarla negli anni a venire. Era una donna che avrebbe voluto salvare non se stessa, ma le figlie dall'Alzheimer.
Ma guardi, io le parlo adesso dell'Alzheimer perché soprattutto la nostra organizzazione, il Women's Brain Project, è molto forte su questa tematica, e siamo state addirittura le pioniere nel 2018 a pubblicare questa ricerca scientifica che parlava appunto di queste differenze in maniera chiara. Poi da lì si è aperto un mondo, perché oggi tutta la comunità scientifica inizia ad attenzionare queste differenze. La differenza nel sintomo qual è? Spesso e volentieri la donna viene diagnosticata quando confrontata con questa patologia, che addirittura inizia a manifestarsi nella compagine cerebrale 20 anni prima del sintomo, quindi si iniziano ad accumulare queste proteine tossiche 20 anni prima che il sintomo divenga manifesto, e le donne spesso vengono diagnosticate in ritardo rispetto all'uomo, perché la donna ha una capacità di compensare verbalmente, quindi il leggero declinio cognitivo nella donna non viene riconosciuto. Cosa accade? Che la diagnosi viene fatta in maniera tardiva, quando viene fatta la donna è in uno stadio molto avanzato, e la progressione depressione addirittura 2 volte maggiore rispetto a quella dell'uomo. Quindi la donna progredirà con i sintomi severi della malattia più velocemente rispetto all'uomo. Per quanto riguarda la sintomatologia, un'altra cosa che va detta è che spesso e volentieri la sintomatologia nella donna si appalesa come una sindrome depressiva, quindi viene curata ai primi anni per depressione, intorno ai 60, 65 anni, 70 anni, per poi scoprire che in realtà è una demenza. Questo è un esempio palese. La stessa cosa accade per il Parkinson. Sappiamo che negli uomini il Parkinson dà maggiormente problemi di tipo cognitivo, quindi c'è una maggiore problematica nelle capacità esecutive e funzionali nel maschio rispetto alla donna, che avrà magari più una sintomatologia di tipo neurologico e, se vogliamo, anche più lieve rispetto a quella del maschio.
Torniamo brevemente alla storia di Sofia. I test classici usati per diagnosticare la demenza prima del verdetto che le fu dato intorno ai 40 anni non erano serviti. I suoi erano disturbi lievi della memoria che rendevano difficile il suo quotidiano, mentre per esempio Sofia non aveva problemi ad aiutare la figlia nei compiti di matematica. Quello che anche grazie agli studi di Antonella Santuccione Ciada e Maria Teresa Ferretti si sta cominciando a capire è che ci sono differenze importanti nei sintomi della malattia, ma anche nell'esecuzione dei test per trovarla. Ovvero, spesso le donne hanno un vantaggio in test che si basano sulla memoria verbale e quindi, anche se nel loro cervello c'è una patologia in atto, continuano ad avere performance impeccabili. Una soluzione di cui si parla già da tempo, ma che è ancora in fase di sviluppo, è quella dei biomarcatori digitali, ossia apparecchi portatili tipo smartphone, capaci di monitorare i nostri comportamenti e i nostri movimenti, per poter misurare le funzioni superiori del cervello in tempo reale e poter così diagnosticare alcune patologie anche in stadi precoci.
Il nostro obiettivo finale è quello di fondare un istituto che si occupi di differenze di sesso e genere per raggiungere la medicina di precisione. Io dico che voglio portare la precisione svizzera nella medicina, questo è il mio motto, e quindi credo che questo connubio tra precisione e creatività, che poi è una peculiarità proprio del cervello femminile, ma anche del corpo femminile, perché noi creiamo, no? Noi facciamo nascere la vita, sia il connubio perfetto per capire quali siano queste differenze, come andare ad analizzarle, migliorare lo sviluppo terapeutico, portare una soluzione precisa, specifica, al paziente giusto, al momento giusto e appunto la soluzione giusta.
È proprio questa la cosiddetta medicina di precisione, che sarà la medicina del futuro e che si contrappone alla medicina superficiale, ossia quella odierna, sviluppata in base a studi clinici condotti per lo più sul cosiddetto paziente tipo, o meglio ancora sul paziente ideale, che spesso si discosta anni luce dal paziente che si incontra nei vari ambulatori medici e negli ospedali di tutti i giorni.
Questo approccio alla medicina permetterebbe anche una riduzione degli sprechi e sistemi sanitari più sostenibili. Non a caso, nel 2020, l'organizzazione Women's Brain Project ha vinto il premio mondiale per la sostenibilità. Già, il 2020, l'anno dell'inizio della pandemia da Covid-19, un altro di quei tasselli da aggiungere allo sviluppo della medicina di precisione.
Quello che noi sappiamo è che la pandemia, nella sua drammaticità, risulta comunque una opportunità per la medicina di sesso e genere. Questo perché per la prima volta abbiamo messo dinanzi agli occhi di tutti queste differenze sostanziali. Gli uomini si ammalano molto più severamente delle donne e purtroppo anche la mortalità è maggiore. Detto questo, però, le donne rappresentano la forza trainante della prestazione della cura sanitaria e quindi dovrebbe essere un po' vero il contrario, e in realtà non è così. Per fortuna, perché comunque, ripeto, la maggior parte del personale infermieristico è proprio rappresentato da delle donne. Ora, cosa ci insegna la pandemia? Che appunto queste differenze esistono nella malattia, ma esistono anche, per esempio, nella risposta alla vaccinazione. Sappiamo che la maggioranza degli effetti collaterali del vaccino va a colpire di nuovo le donne. Quindi è un'opportunità unica ed irripetibile, quella appunto di andare a capire perché questo accade, ed in effetti anche lì una marea di pubblicazioni scientifiche, di studi al riguardo, che poi portano proprio a quella medicina di precisione, perché è partendo dall'analisi delle differenze tra sesso e genere degli individui che poi si andrà a fare l'analisi di altre caratteristiche, quali l'etnia, l'appartenenza ad una certa comunità, il fatto di avere un tipo di educazione rispetto ad un'altra, perché la persona più educata è anche quella istruita, diciamo istruita, io mi imbroglio sempre con questo termine che viene dall'inglese, education, in realtà istruita, è quella che poi avrà maggior accesso alle cure, che avrà la capacità di ridurre i propri fattori di rischio. Quindi tutto andrà poi a diventare oggetto di studio, tutte queste caratteristiche. Quindi un'altra mia speranza è quella che si smetta di parlare di differenze tra uomo e donna, tra non so, un tedesco di un francese, no? O tra un caucasico e una persona asiatica, e si inizia a parlare piuttosto di caratteristiche. Quindi quando smetteremo di parlare di differenze ma di caratteristiche, avremo la medicina di precisione, avremo una società più equa, avremo un mondo dove non c'è più il diverso ma c'è la persona caratteristica, peculiare.
Insomma, c'è ancora tanto lavoro da fare, Maria Teresa. Dobbiamo andare avanti per rendere i sistemi sanitari più sostenibili, ridurre i costi e gli sprechi, eliminare le ingiustizie e le discriminazioni. Tutto ciò non sarà possibile senza la presa di coscienza da parte della comunità scientifica, dell'industria tecnologica, dei responsabili della politica e la concomitante volontà di essere parte attiva del cambiamento.
Si conclude così Una bambina senza testa, libro che vi consiglio caldamente di leggere. Un libro insolito e appassionante che per ora chiudiamo per continuare a parlare di cervello. In occasione di Emotions, il forum itinerante sulle emozioni dedicato alle donne scienziate e tenutosi all'HAC qualche mese fa, ho incontrato un'altra donna di scienza che da anni conduce ricerche sul cervello, la dottoressa Pamela Agazzi, capo servizio del reparto di neurologia presso l'EOC. Finora abbiamo visto come le malattie del cervello si esprimano in maniera diversa tra uomini e donne e anzi, ce l'ha detto Antonella Santuccione Ciada, la ricerca e la scienza si muovono sempre più in direzione di una medicina di precisione, dove la differenza non sarà più tra maschile e femminile, ma tra individui e caratteristiche dei singoli. Quindi, ha senso parlare ancora di cervello maschile e cervello femminile? Cosa ci dicono le neuroscienze? Pamela Agazzi.
Cervello maschile e femminile sono diversi, è un tema senz'altro che è molto controverso a livello scientifico, non c'è ancora una chiarezza completa su questo. Ci sono due fattori che influenzano il nostro cervello, i fattori biologici e i fattori ambientali. Quindi ci sono dei ricercatori che sostengono che i fattori biologici, dunque ormoni sessuali, prevalentemente estrogeni nelle donne e testosterone negli uomini, influenzano il nostro cervello insieme ai cromosomi sessuali che ci differenziano. L'uomo ha il 23° paio di cromosomi, ha la coppia XY, la donna 2X, e dall'altro invece ci sono dei ricercatori che sostengono che l'ambiente che influenza il nostro cervello, perché il nostro cervello è plastico, può apprendere ed è influenzato dagli stereotipi di genere.
Quali sono le differenze strutturali? Come ci differenziamo?
La presenza del cromosoma Y nelle prime settimane di sviluppo del feto fa sì che poi si inneschi la produzione di testosterone, che sembra poi agire già in utero a livello del cervello. Questo è il primo dato. Però poi i nostri ormoni in qualche maniera ci influenzano durante tutta la vita e sono anche in parte modulabili, non sono così rigidi, quindi ormoni interagiscono con la genetica e con l'ambiente in un continuo dialogo dinamico nel corso di tutta la nostra vita. Ci sono due cervelli distinti, due categorie di cervelli, il cervello maschile e il cervello femminile, ma ci sono dei cervelli mosaico, cioè che ogni cervello ha in sé sia caratteristiche maschili che caratteristiche femminili in una combinazione unica e con una appunto dinamicità e plasticità rispetto all'ambiente, cioè l'ambiente durante tutta la vita dinamicamente ci modifica e noi ci adattiamo e impariamo.
Abbiamo visto poco fa, insieme ad Antonella Santuccione Ciada, che alcune malattie si differenziano nell'incidenza tra maschi e femmine. Malattie prevalenti nel sesso femminile sono l'Alzheimer, la sclerosi multipla, la depressione. E poi abbiamo malattie che sono prevalenti nel sesso maschile, come il Parkinson, la schizofrenia, e anche alcune malattie dello sviluppo, come la dislessia o l'autismo. Questo come si coniuga con l'idea di un cervello mosaico?
Allora, il meccanismo che sta alla base di queste malattie è ancora sconosciuto. Quello che possiamo dire è che è possibile ancora che ci sia un'interazione tra ormoni, ambiente e genetica che porti a una predisposizione, però non sappiamo ancora qual è la causa di queste malattie. La cosa importante è che probabilmente, diciamo, studiando i nostri cervelli partendo dalle malattie e andando a ritroso, potremo forse capire in futuro il perché i nostri cervelli si differenziano.
Prima di congedarmi vi consiglio di navigare in rete alla scoperta del Women's Brain Project, www.womensbrainproject.com. E prima di salutarvi vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate del Giardino di Albert Radio sul Play RSI. Buona serata!